Chuck si gira giovedì 21 aprile 2022. Buongiorno,
Buongiorno.
buongiorno, che buongiorno. Splendida, splendido meteo. Vogliamo iniziare parlando del meteo?
Buongiorno, sì, parliamo del meteo.
Buongiorno. Eh sì, sarebbe meglio parlare del meteo, ma purtroppo la cronaca incombe, come si dice in gergo. E la guerra è arrivata. Che giorno siamo della guerra, Giacomo? Tu che si tieni bene i conti, al 50° giorno
Eh sì,
della guerra,
considerando che
sì,
siamo arrivati al
fine
21
febbraio. Eh sì,
aprile,
al 9 maggio
è un
manca
po' così.
poco. Al 9 maggio manca poco. Qualcuno di voi sa cosa accadrà questo fantomatico 9 maggio? Ho letto stamattina nei giornali, si parla addirittura di parate, e una di queste parate dovrebbe tenersi anche a Mariupol.
Sì, su questo se vuoi ti rispondo io. Non so
Sì,
se sei
vai
stato,
Giacomo,
ha
vai.
visto questa notizia, però insomma la Victoria Kalakova, credo si pronunci così, che è la vice sindaca di Mariupol nominata dai russi, avrebbe detto che il 9 maggio prossimo, giorno in cui la Russia celebra l'anniversario della vittoria contro i nazisti nella seconda guerra mondiale, ci sarà una grande parata in città. Anche se poi a Mariupol la situazione non è che sia così ben definita, cioè il fatto sta che fare una parata in una città che è stata bombardata per 3 settimane, per quasi 2 mesi, insomma, è un gesto alquanto arrogante, oltre a quelli già fatti dalla Russia. Chissà cosa ne pensa Orsini e Vincent. Io adesso non ho ben idea, però insomma.
Ah, non lo so, probabilmente lui ci renderebbe edotto con il suo pensiero complesso, come dice lui spesso. Intervengo io al posto di Vincent, così fai a gamba tesa.
No, tra
Lui
l'altro.
dice sempre, parla sempre del pensiero complesso, ma sempre poi gli altri sono tutti scemi, quindi va bene, con questa è una mia annotazione personale, quindi, sui pensieri complessi. Scusa se ti ho interrotto, Giacomo, ma su
No,
Orsini, come dire.
figurati. Io mi sto impegnando moltissimo questa mattina perché ieri sera, tornando a questa vita post-Covid, sono uscito finalmente a festeggiare il compleanno di un amico, Pietro, però ne sono uscito un po' male. Ecco. Quindi adesso parlare di prima mattina ad Orsini mi viene difficile, però visto che sta capitalizzando questa popolarità che ha acquisito in queste settimane, facendo libri, facendo uno spettacolo teatrale addirittura, stile monologo, credo sia un lungo monologo, un po' come quando interviene in televisione, quindi cioè, solo che in
Oh,
quel caso pagherai,
ragazzi, no, non gli starete mica dando del paraculo come fa Gremellini questa mattina sul Corriere della Sera, perché io,
veramente.
insomma, io non sono d'accordo con lui, ma io tutto quest'astio verso questo professorino non ce l'ho, nel senso che cioè, le sue tesi sono legittime, siamo in democrazia, siamo nel mondo libero, io ero anche a favore del fatto che venisse pagato il RAI per i suoi interventi, in fondo comunque sono frutto dei suoi studi, insomma il suo discorso. Allora, sta facendo impazzire un po' tutti, insomma è come possiamo dire, leader del pensiero neneista, chiamiamolo così, del pensiero non interventista, neutralista, come si diceva agli inizi del secolo durante la prima guerra mondiale. Insomma, sì, ricordava Giacomo, spettacolo il 10 maggio, tutto esaurito, quindi andranno a vederlo dal vivo per ascoltarlo dalla sua viva voce, proprio per toccare il suo
No,
pensiero.
non ce lo dicono, non
Però
ce lo
non
dicono
ce lo
questo.
dicono, aspetta, no, Stefano, tu stai facendo veramente del sarcasmo. Allora, intanto Gramellini è il primo che...
Sentiti in colpa, Stefano.
No, no, è perché sta uscendo fuori di testa. Allora, Gramellino è il primo che sarà l'ottavo editoriale che gli dedica e oggi gli dà apertamente del paraculo.
Ma
Non
perché
vorrai dirmi che sei
paraculo? Perché
d'accordo,
noi
Stefano? Sei
non l'abbiamo
d'accordo?
letto,
Sei
perché...
d'accordo? Eh sì, oggi prima pagina sul Corriere della Sera. Volevo chiedere a Stefano, visto che si scalda così tanto, se era d'accordo, insomma, su questa analisi finissima di Gramellini, insomma.
No, vabbè, cioè, non so, delle espressioni che io non userei perché, diciamo, non mi piace, però lui sicuramente sta sta capitalizzando, come ha detto anche Giacomo, questa ipervisibilità, no? Poi oggettivamente, no? Questo monologo teatrale non è quello che non vi dicono, ricordo veramente, non ce lo dicono dei Novax, e quindi fa un po' sorridere, ecco, tutto qui, perché abbiamo deriso abbastanza, abbiamo preso in giro oggettivamente i Novax, no? I No Mask, queste robe qui sul Covid, perché non ce lo dicono, dice, non arriva e intitola lo spettacolo teatrale così, è un po' singolare. Poi che lui sia, in realtà lo stimo molto, aveva fatto una grandissima operazione di comunicazione, quindi bravo lui, ecco, da un docente universitario conosciuto solo nell'ambiente, adesso è diventato una star, ha un futuro luminoso e radioso, ha un seguito molto nutrito, che insomma è pronto ad ascoltarlo, beh, meglio, insomma, poi, insomma, per carità non condivido nulla. La ieri ha detto pure che, no, quando è stato l'altro giorno, si è detto ieri che il nonno era felice sotto il fascismo, quindi non è che si sta proprio male male nelle dittature. Secondo me questo tipo di pensiero, siccome già è la seconda volta che dice che poi fondamentalmente sotto le dittature non si sta così male, un pochino però mi fa riflettere, ecco. Cercherò di seguire il pensiero complesso anch'io in
Già,
questo caso, anche se
io
forse è più semplice.
sì, è questo quello che non regge, ragazzi. Cioè, sì, si può anche essere d'accordo, cioè la responsabilità della NATO, la responsabilità della gente, cioè magari siamo anche d'accordo su alcune cose, le guerre ingiuste che abbiamo fatto anche noi in Iraq, in Afghanistan, eccetera. Però cazzo, noi siamo il mondo libero e questa è la differenza. Per questo un partito fascista non può entrare a far parte di un sistema democratico, perché è l'antitesi stessa della democrazia. Uno non si può presentare promettendo il fascismo in una democrazia, ecco. Anche se poi molti di questi regimi, compreso Putin, sono passati attraverso le elezioni. E passiamo al secondo argomento di oggi, dopo l'orsinismo imperante, che sono le elezioni. Insomma, ormai mancano pochi giorni. E volevo chiedere a Giacomo come vede questo scontro di Macron con Le Pen. Tra l'altro Macron ha apertamente accusato, ecco, io apprezzo tantissimo i politici francesi perché parlano in maniera molto chiara, almeno durante le elezioni, ha accusato apertamente Le Pen che lei sta dalla parte di Putin, lei sta dalla parte del Cremlino. Giacomo.
A me sempre le domande difficili comunque. Vabbè, faccio un po' l'orsini pure io, no? Adesso mi state attaccando. Allora, torniamo in Francia. Questo weekend si vota, secondo turno, con scontro Macron e Le Pen. Ieri sera c'è stato il faccia a faccia, 2 ore e mezza di diretta in cui appunto Macron dice a Le Pen: lei dipende dal potere russo e da Putin. Lei se l'è presa male e gli ha risposto che no. Noi siamo liberi, io sono la più libera di tutti e amo la Francia, i francesi, e non sono assolutamente dipendente da Putin. Non lo sappiamo se è così, sicuramente ha avuto qualche aiuto in questi anni per raggiungere anche la popolarità, anche per, diciamo, sostenere le varie campagne elettorali che l'hanno portata per ben 2 volte. Nel finale delle elezioni, e quindi non sappiamo, diciamo, secondo me in realtà qualche dipendenza dalla Russia c'è, ma questo insomma non necessariamente deve incidere sulla decisione che avranno i francesi, nel senso che non votare Le Pen si può non votare Le Pen per tanti altri motivi, non solo perché potrebbe esserci qualche legame con la Russia. D'altronde anche Sarkozy ha detto che tra i due sceglierebbe Macron, quindi a questo punto perché scegliere una nuova strada che non è stata battuta. Il presidente francese in carica pare viaggiare su un totale di consensi abbastanza che lo possa mettere un po' in sicurezza, in tranquillità, perché dovrebbe, contare sul 56% delle intenzioni di voto contro il 44% della Le Pen. Quindi credo che questo ballottaggio sia di fatto molto a favore di Macron. È vero che sono numeri limitati, molto dipende da chi, quanti parteciperanno effettivamente al voto, e poi ormai i sondaggi, sapete che dall'America all'Italia in realtà non ci prendono più tanto, un po' perché gli elettori sono sempre più fluidi, un po' perché rispondono con difficoltà ai sondaggi, e un po' perché i sondaggi non riescono, le società di sondaggio, non voglio criticare il lavoro di queste società, che anzi è diventato sempre più difficile, proprio perché è più difficile intercettare una più vasta area di elettori di campione che possano rispondere in maniera omogenea, o comunque che possa rappresentare tutte le varie fasce. Cioè, una volta, 20 anni fa, si telefonava a casa e si chiedeva se preferivano Berlusconi o Prodi. Adesso non tutti hanno un telefono fisso, alcuni vengono intercettati tramite sondaggi online, altri telefonicamente, altri tramite cellulare. Insomma, è cambiato molto quel lavoro lì, quindi ricordiamoci quando leggiamo i sondaggi che danno il vantaggio a una o all'altro candidato. L'abbiamo scoperto, l'abbiamo capito in molte occasioni, che non sono sono abbastanza precisi, quindi anche in questo caso andiamo cauti anche a questo appuntamento elettorale francese. Però, se devo dire la mia, Macron può dormire i sonni tranquilli.
E allora, se lo dice Giacomo che Macron può dormire sonni tranquilli, secondo me può dormire sonni tranquilli. Stefano, invece, passiamo un pochettino all'Italia. Facci un po' il quadro di questo Parlamento imbullonato, di questo governo in stallo tra giustizia, scostamento di bilancio. Riesci a farci un punto? E poi volevo da te un pronostico: chi si avvantaggerà di questo nuovo scenario internazionale colpito dalla guerra?
Ma intanto io annoto una cosa: oggi alla Camera voteranno la riforma della giustizia, su cui si sono scannati in maniera barbara, diciamo così, al punto di vista mediatico, in commissione, hanno ricambiato il testo, non entro nei tecnicismi perché è abbastanza complesso, ma su CSM, il sorteggio temperato, eccetera, eccetera, e adesso si ritorna sostanzialmente al testo originale, quello proposto da Marta Cartabia, e c'è accordo. È così, diciamo, è tutto abbastanza anche surreale da questo punto di vista, perché c'è appunto un'intesa trovata su questa riforma che sarà votata appunto nelle prossime ore. Adesso non so se ci sarà ok definitivo, probabilmente ci dovrà, ma sicuramente inizieranno le votazioni su un testo che appunto è su cui addirittura si paventava la crisi, addirittura cioè uscendo dal governo, no? Il referendum sulla giustizia che la Lega inizialmente proponeva, poi oggi leggeva sul Fatto, sostanzialmente si è defilata perché ha capito che non riesce nemmeno a raggiungere il quorum. E quindi su questo testo, una riforma così del genere, alla fine tanto rumore, solo Italia Viva si asterrà, perché comunque loro cercano di marcare la distanza anche su questo tema. E per il resto è la guerra qua sostanzialmente che favorisce, paradossalmente, sarebbe inutile sottolineare della tragedia, favorisce anche la semplificazione di questi scenari qui, quindi di temi che sarebbero stati iperdivisivi, addirittura avrebbero fatto traballare il governo nei mesi scorsi, prima della guerra appunto. Adesso invece passano proprio così, quasi in sordina, ancora accordi che si fanno in poche ore dopo mesi di trattativa. Per il resto credo che sarà un po' questa sarà la stella polare del comportamento del governo e della maggioranza nelle prossime settimane, poiché appunto c'è una tendenza a essere più ragionevoli su temi che magari sono importantissimi sicuramente, ma rispetto alla guerra perdono consistenza, e prevedo che questo porterà una navigazione ormai fino a fine legislatura del governo Draghi, per esempio. C'è considerazione anche che ormai siamo ad aprile inoltrato, una eventuale crisi, le elezioni avrebbero tempi molto stretti, in tempi appunto di guerra, la vedo difficilotta, ecco. E per questo ci sarà appunto la riforma del fisco, e probabilmente causerà ulteriori tensioni, però appunto ripeto, secondo me lo schema sarà questo qui della riforma Cartabia, tanto rumore, minacce e quant'altro, poi alla fine un accordo lo si trova veramente in poche ore. Ieri è stato abbastanza surreale, si è dibattuto per mesi su una cosa, è arrivato un accordo così, che riportava tutta l'origine. E questo non so chi avvantaggerà, secondo me tutta questa dinamica sta avvantaggiando molto Giorgia Meloni, perché comunque sulla guerra sta tenendo una posizione uguale a quella della maggioranza, un po' più critica, perché all'opposizione danneggia Letta invece questa linea iperatlantista, secondo me, perché alla lunga perde quei voti più di sinistra, dell'elettorato più di sinistra, più che diciamo quello che comunque è legato all'AMPI, non solo per la destra, magari anche per ragioni, come dire, proprio di passione politica. Prevedo che alla fine, diciamo, questo conflitto si sta generando, chi ne beneficerà veramente è la Meloni.
Ahimè, la Meloni, lo dico io, perché secondo me la Meloni è la prima dei putiniani italiani, eppure gli italiani però hanno, insomma, uno schema narrativo che è un po' confuso, quello della Meloni. Se leggete il suo best seller, comunque gli elogi e i passaggi alla Russia di Putin sono numerosi. Giacomo, Liliana Segre, però, ecco, sì, no, volevo concludere con te. Liliana Segre oggi sul Corriere della Sera dice che il 25 aprile si avvicina. Se cantiamo oggi Bella Ciao, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor, come non si fa a pensare al popolo ucraino che è stato invaso? Giacomo e Stefano, l'ultima battuta, poi chiudiamo.
Non ho letto questo passaggio della Segre sul Corriere della Sera, però se la citazione è quella che mi riporti, sono d'accordo con te, nel senso oggi Bella Ciao fa pensare all'Ucraina perché c'è un'invasione, c'è un popolo che sta resistendo. Non ti nascondo che questo tema è stato al centro di tanti discorsi, non solo con voi due, ma con tanti altri amici e colleghi che non la pensano come me, cioè pensano che tutto sommato un po' la linea Orsini, che ripeto, noi scherziamo all'inizio perché ovviamente è legittima, escluso diciamo l'egocentrismo, è legittima, e però non si può non pensare che questa sia un'esistenza, e anche questa resistenza è più che legittima, perché giustamente io non vorrei vivere un regime che limita la mia libertà e potrebbe limitarla in maniera sostanziale. E poi non dimentichiamo che, cioè, non è solo un vezzo quello del popolo ucraino di resistere a Putin, il popolo ucraino probabilmente ha parenti che sono partiti, ricordiamo che c'è un'emergenza umanitaria in corso, gli ultimi dati parlano di 5 milioni di ucraini che hanno abbandonato la propria terra, quindi immaginate famiglie divise, famiglie che hanno perso probabilmente qualche parente, figlio, padre in guerra. Ci saranno state anche le, ovviamente io ho parlato al maschile perché immagino quelli che sono stati arruolati nelle compagnie, diciamo, ucraine contro la Russia, ma sicuramente molte mamme, donne che hanno cercato di fuggire dal paese o che sono rimaste in città difendendole. Io l'immagine la tengo da Bucha, ma ovviamente come Bucha ci saranno state tante altre situazioni simili, e c'è gente che ha perso persone in guerra. Noi vediamo delle immagini, ascoltiamo i talk show e rimaniamo sempre un po' filtrati, un po' protetti da quello che è la televisione, quello che è il dibattito. Sappiamo che è vicino, ma in realtà non riusciamo a essere totalmente empatici. Invece la guerra è qualcosa di veramente terribile, quando lo senti sulla tua pelle credo che non puoi che rispondere con la resistenza, cioè con difendersi pur rischiando tutto, come stanno facendo gli ucraini. Quindi questo 25 aprile, secondo me, penseremo soprattutto all'Ucraina, oltre che alla nostra storia.
Beh, io intervengo e farei la proposta di Giacomo come anti-Orsini, solo però la sera, cioè la mattina dopo che ha festeggiato qualche compleanno, perché lo vedo in forma. Io concordo sulla linea quello che dice Giacomo, e poi voglio chiudere con una provocazione un po' ironica. Forse per alcuni questa 25 aprile è bella ciao, se la cambierà versione. Cioè, questa mattina mi sono svegliato e mi sono arreso all'invasore. Probabilmente questo canteranno alcuni di loro.
Ecco, appunto.
Bravo, con quest'ultima frecciatina di Stefano io direi di chiudere qui. Vi ricordo, cari amici ascoltatori e abbonati a questo podcast, siete sempre più numerosi, bellissimo. Vogliamo sentire anche la vostra voce. Nella descrizione della puntata c'è un link per inviare direttamente un messaggio vocale in trasmissione e lo trasmetteremo naturalmente con il vostro consenso. E salutiamo e vi aggiorniamo a martedì prossimo. Saluti da Vincent Russo, Giacomo, Stefano. Saluti.
Ciao, ci
Ciao.
sentiamo.
Ciao, ciao.